Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è lunedì 6 novembre 2006. Io sono sempre Antonio Soffi, noi siamo sempre in onda dalle pagine web di apogeonline.com. L'email a cui scrivermi per consigli, critiche, suggerimenti e quant'altro è quinta di copertina @apogeonline.com. Iniziamo subito la segna stampa di oggi, lunedì, con un articolo che trovo su Repubblica. E si intitola La rivoluzione della musica, il digitale mangia il mercato dei CD, una nuova era per artisti e pubblico. L'articolo è di Ernesto Assante e riflette sui cambiamenti epocali nel mercato della fruizione della musica. Racconta di un po' di dati. Alla fine della scorsa settimana la RIA, l'associazione dei discografici americani, ha annunciato i dati di vendita della prima metà del 2006. Le vendite dei CD sono calate del 15%, quelle dei file digitali sono cresciute dell'87%, arrivando a rappresentare quasi il 20% del mercato. Lo scorso anno era meno del 10%. Insomma, dai dati empirici e statistici si evidenzia un cambiamento profondo nel modo di fruire la musica. Con l'avvento di internet, continua Assante, la smaterializzazione della musica è ormai definitiva, i supporti sono diventati intercambiabili e quindi irrilevanti. Che siano CD o minuscole schede di memoria non hanno più alcun peso culturale, tra virgolette, nel nostro modo di ascoltare la musica. Prima il consumo musicale era fatto di dischi e noi identificavamo il supporto con il suo contenuto, così come facciamo naturalmente con i libri. Quando le canzoni sono state trasformate in files, hanno iniziato a circolare liberamente all'interno di un universo digitale dove i supporti non hanno alcuna centralità, non hanno peso specifico, non si identificano più con il loro contenuto. In parole povere, il CD non è la musica, mentre il disco in vinile era la musica. Di musica quindi, di CD, di musica in CD si compra sempre meno, ma la musica se ne ascolta sempre di più. Non solo, questa smaterializzazione va ad impattare anche i CD, perché non c'è nemmeno più bisogno, grazie ad alcuni siti che danno la possibilità di fruire in diretta le canzoni desiderate, non c'è nemmeno più bisogno di scaricare, quindi in qualche modo possedere un brano. In rete c'è tutto o quasi e la musica si può ascoltare on demand da un gigantesco e inimmaginabile mega archivio nel quale tutta la musica è tutta sempre presente e accessibile. Non compro musica quindi, ma accedo alla musica. Ernesto Assante, insomma, fa una discreta cavalcata su la rivoluzione del digitale nella musica. Accanto c'è un articolo di Edmondo Berselli che invece fa alcune considerazioni di valore su questo cambiamento, più o meno condivisibili da queste parti, sono meno condivisibili della cavalcata di Assante. Per esempio, si è già verificata, secondo Berselli, una formidabile alterazione della quantità e soprattutto della qualità dell'ascolto. Dire che l'ascoltatore, in quanto soggetto di un'esperienza sonora e culturale, si è rovesciato nel consumatore oggetto della musica rappresenta solo in parte la mutazione. Secondo Berselli non c'è dubbio, secondo me qualche dubbio c'è, che il modo di ascoltare la musica è diventato in larga misura preterintenzionale. Si lascia che la musica faccia da sottofondo, che accompagni il lavoro, il jogging, la ginnastica, la lettura. L'idea che un ascolto digitale della musica porti ad un aumento della fruizione preterintenzionale rispetto al passato è un po', a mio parere, azzardato. Secondo Berselli, infatti, il titolo dell'articolo Nel mondo dei suoni le star ora siamo noi, una possibilità infinita di costruire l'ambiente musicale in cui ciascuno vive. Così conclude Berselli, l'individualizzazione totale delle procedure tecniche impone un processo di autoeducazione al gusto, una Bildung che rende necessari ed esclusivi per ogni io che ascolta i frammenti scelti dentro un'interminabile, indistinta polvere di stelle. Polvere di stelle o meno, ammesso e non concesso di aver capito cosa intendesse Berselli, quest'oggi non abbiamo un fil rouge definito e saltiamo da tema in tema nella ricerca di articoli che comunque raccontino il mondo digitale, la società digitale. saltiamo al tema della sicurezza informatica e dello spamming. Sul primo argomento c'è un articolo, una pagina intera dedicata da Affari e Finanza, con un articolo di Agnese Ananasso. È un profilo di Umberto Rapetto, più volte sui giornali di questi periodi, di Sabina Maria Confaloni, che riguarda appunto la criminalità informatica e specificamente un accordo tra la Microsoft e la polizia italiana per l'utilizzo gratuito del Child Exploitation Tracking System, una piattaforma tecnologica per individuare i tentativi pedopornografici di approccio in rete. La polizia italiana può vantarsi di essere la prima in Europa e la terza nel mondo, dopo Canada e Indonesia, a utilizzare questo tipo di innovazione. Per quanto riguarda lo spamming, invece, c'è un articolo sulla Stampa con richiamo in prima pagina di Gian Antonio Orighi, che racconta di una classifica dei più grandi produttori di spam. Sono i primi 10, addirittura sono o sarebbero responsabili dell'80% dello spamming mondiale. Stiamo parlando della bellezza di 55 miliardi di email non richieste, ossia il 64% dell'intero traffico che circola ogni giorno in internet. Per curiosità, il primo più grande produttore di spam, secondo l'autorevole organizzazione internazionale Spam House, è Alex Blood, ucraino. Poi c'è un russo, Leo Kuvayev, e uno statunitense, Michael Lindsay. Le email cui mandare spam vengono trovati in giro sulla rete. Pare che ci sia anche una possibilità, chissà quanto autolesionista, di vendicarsi. Lo spammer americano, così conclude l'articolo Gian Antonio Orighi, Alan Raschi si è vantato in un'intervista online di non dare le email di mezzo mondo, e i cybernauti gli hanno reso pan per focaccia inviando alla casella postale indicata decine di migliaia di messaggi. E se fosse stato un trucco, conclude Gian Antonio Orighi, ovviamente per recuperare decine di migliaia di email. A proposito di truffe, anche se in realtà non delle vere e proprie truffe informatiche si tratta, ma di truffe basate su un tentativo di sfruttare la fiducia che spesso viene concessa alla comunicazione via blog, recupero un articolo del Sole 24 Ore di domenica 5 novembre, è un articolo nella rubrica Caltweb di Chiara Somaini, che parla di un argomento che è girato un po' nella blogosfera nelle scorse settimane, ovvero il fenomeno dei flog. Cosa sono i flog? Sono i fake blog, insomma un'operazione di marketing che produce dei falsi, dei fasulli blog, proprio per sfruttare l'attribuzione di maggiore credibilità e fiducia a chi scrive un blog rispetto ai siti promozionali e commerciali dichiarati. Si parla del fake blog pagato da Edelman per conto di Walmart, vi sono stati altri flog, per esempio quello delle patatine fritte, lincolnfry.typepad.com, lanciato da McDonald's, e aveva per protagonista uno stecchino di patata al profilo simile a quello di Lincoln, però era così improbabile da risultare un divertissement. Chiara Somaini riflette sul fatto appunto che il parere personale espresso da un blogger è molto più efficace della pubblicità. Proprio di questo, di blog e aziende, parla un altro articolo che trovo su Corriere Economia, inserto economico del Corriere della Sera. È un articolo che parla di un modello matematico inventato da Franco Salvetti, italiano ma ricercatore della società Umbria del Colorado, ed è si chiama Sentiment Analysis, ed è un algoritmo che traccia e monitora 50 milioni di blog per cercare di capire che cosa, qual è il buzz, che cosa si pensa, si dice, si scrive riguardo a dei prodotti. Secondo Franco Salvetti, chi scrive per parenti e amici è comunque rappresentativo di una fetta di pubblica, però se un blog è popolare è interessante perché chi lo scrive è un trendsetter, qualcuno che influenza gli altri. Ci sono anche indicazioni concrete e pratiche che possono servire meglio di focus group, per esempio segnala questo caso, case study, un po' imbarazzante per una catena di ristoranti fast food di cui Salvetti non può fare il nome, conclude Maria Teresa Cometto il suo articolo. Umbria ha avvertito che gli slogan per il lancio di un nuovo Angus Burger andavano cambiati. Nella blogosfera il panino era diventato Anus Burger. Imbarazzante appunto, ma anche questo accade. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con la superstar delle nostre rassegne stampa e di tutto il discorso tecnologico degli ultimi periodi, ovvero YouTube. Sulla Repubblica di oggi c'è un articolo che riprende il settimanale americano Time, che compila una lista completa delle best invention del 2006, delle invenzioni migliori del 2006, tra cose bizzarre tipo la mazza aragoste, che con una scossa evitano alla aragosta di soffrire i 5 minuti dell'acqua calda, ed altre bizzarrie. C'è come nel primo posto YouTube, il sito di condivisione e sharing di video acquistato recentemente da Google. Quindi per YouTube, migliore invenzione del 2006, però ci sono vari problemi per quanto riguarda il copyright. Alla porta di YouTube c'è quasi la fila per quanto riguarda le aziende che cercano soldi, tra virgolette. In questo caso richiamo un articolo di sabato scorso sul Corriere della Sera, anche era su Repubblica una segnalazione, dal titolo Google inciampa nelle major della TV, YouTube sotto accusa, avvocati al lavoro. Come sa chi ha fatto un giro su YouTube, non solo ci sono video prodotti dai singoli utenti, ma anche molto spesso dei pezzettini più o meno lunghi di trasmissioni andate in onda sulla televisione, che vengono digitalizzate e messe online sul sito. Questo ovviamente ha messo in allarme alcune major TV, alcune di loro hanno anche stanno facendo degli accordi con YouTube per poter trasmettere alcune di questi video, ma in realtà per esempio altre chiedono il risarcimento dei costi di copyright. Per esempio il Bayern di Monaco, una società di calcio, attraverso uno dei suoi massimi dirigenti, l'ex calciatore interista Karl-Heinz Rummenigge, ha infatti annunciato che il club è pronto ad azioni legali contro YouTube perché è ritenuta responsabile della distribuzione illegale delle immagini delle partite del Bayern. E appunto, al di là del fatto che sono in atto alcuni tentativi di accordo con i colossi del settore cinematografico e televisivo, però Google pensa di tutelarsi rispetto a questo tipo di richiesta di copyright, annunciando di essere disposta a versare 100 milioni di dollari a major e stazioni TV per consentire a YouTube di utilizzare video protetti da copyright. Vedremo cosa succederà. Bene, questa era l'ultima segnalazione, siamo andati un po' lunghi quest'oggi. Io vi auguro una giornata piena di smaterializzazioni e polvere di stelle, e l'appuntamento è a domani.